In altre parole.
Secondo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e secondo appuntamento con la storica Caterina Roggero, studiosa del mondo arabo contemporaneo, in particolare del Nord Africa e nello specifico dell'Algeria. È ricercatrice nell'Università Bicocca di Milano e docente di cultura araba nell'Università Statale sempre di Milano. Numerose le sue pubblicazioni, le ultime le ricordo: Storia dell'Africa dell'Algeria indipendente dalla guerra di liberazione a Bouteflika, saggio scritto con Giampaolo Calchi Novate, uscito nel 2018, e Storia del Nord Africa indipendente tra imperialismi, nazionalismi e autoritarismi del 19, pubblicati entrambi da Bompiani. È appena uscito a sua cura un numero speciale della rivista Il Ponte intitolato Tra mito, storia e attualità, i 60 anni della rivoluzione algerina. Caterina Roggero, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Come ho avuto modo di dire ieri mattina, questa settimana intendiamo approfittare delle sue competenze sul Maghreb per fare il punto sulla regione attraversata oltre che da mille gravi problemi, l'abbiamo visto ieri, da quelle che erano state chiamate le primavere arabe. Proprio sabato ricorreva il 12° anniversario della rivoluzione tunisina, la prima che fu in ordine di tempo, e a Tunisi si sono svolte manifestazioni contro il presidente Saied, che sta portando il paese verso un nuovo regime autoritario, con tutte le conseguenze del caso. Abbiamo fatto il punto anche della situazione in Egitto, con il regime di Al-Sisi sempre più vincolato dal potere dell'esercito, ormai ancorato ai gangli delle strutture economiche. E l'economia è sicuramente uno degli elementi chiave per capire l'intero Nord Africa, il Nord Africa e i rapporti con il nord del Mediterraneo. Caterina Roggero, in tutto questo un aspetto forse sorprendente è la guerra in Ucraina, perché per quanto ci riguarda, per quanto riguarda noi europei, essa ha ripercussioni dirette sull'approvvigionamento energetico. Sul piano politico, invece, il mondo arabo come sta giocando le sue carte con la Russia? Quali sono i maggiori interessi coinvolti?
Sì, dunque, il mondo arabo ha reagito in modo differenziato rispetto al conflitto in corso. All'inizio del conflitto c'è stata una risoluzione, come sappiamo, la risoluzione dell'ONU, dell'Assemblea Generale dell'ONU, no? Che è diversa da quella del Consiglio di Sicurezza, ma comunque ha un forte valore politico. E a questa risoluzione di condanna dell'aggressione russa abbiamo visto come ci siano i posizionamenti che conosciamo, nel senso che tra gli contrari alla condanna dell'aggressione compare ovviamente la Siria. La Siria aveva avuto l'aiuto fondamentale attraverso l'intervento diretto della Russia nel conflitto che lo poneva alla sua opposizione, che era appunto nata anche lì come la primavera araba, sull'onda delle primavere arabe del 2011, era stata aiutata proprio nello sconfiggere questa opposizione, attraverso l'intervento diretto della Russia, che è stato fondamentale. E quindi è da sempre storicamente alleata della Russia, pertanto ha votato contro. Sono stati solamente 5 gli stati ad aver votato contro in questa risoluzione del 2 marzo e nelle successive, sono seguite fino a novembre di quest'anno, sono 5 di condanna del conflitto, di estromissione dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU, sempre appunto quindi contro la Russia. Quindi contro questo tipo di risoluzioni, quindi sono sempre hanno votato contro appunto paese arabo la Russia, sono 5 paesi quelli che hanno votato contro. Ovviamente si è sempre raggiunta la maggioranza dei paesi dell'ONU, hanno votato appunto la condanna di questa aggressione, però la Siria è tra quelli contro, ma tra quelli astenuti, che sono sempre stati di un numero comunque rilevante, 35-38 paesi che si sono astenuti, quindi che non hanno voluto prendere posizione, spicca l'Algeria. L'Algeria per la regione è nella regione nordafricana è il principale alleato della Russia. Quindi diciamo anche questo rapporto che adesso noi come Europa abbiamo intensificato con l'Algeria ha comunque le sue ombre, i suoi punti comunque di critici da tenere sempre a mente.
Sì. Appunto, Caterina Roggero, è proprio qui che vorrei arrivare e da qui che vorrei farla ripartire. Lei è proprio una studiosa in particolare di Algeria e hanno fatto comunque molto discutere gli accordi siglati proprio con l'Algeria, per esempio da parte dell'Italia, naturalmente sul tema dell'approvvigionamento energetico. In realtà si tratta dell'ultimo episodio di una storia che forse vale la pena di riassumere e di spiegare.
Sì, la storia della, diciamo, relazione energetica tra l'Italia e l'Algeria affonda le sue radici nella guerra di liberazione algerina. Diciamo che la guerra di liberazione algerina è dove inizia tutta la storia dell'Algeria, cioè la storia dell'Algeria indipendente a questo ormai divenuto mito fondatore, la guerra di liberazione, di cui si raccontano solo le parti positive, che viene mitizzata, appunto, ci sono degli eroi senza macchia e senza nessun senza che abbiano commesso alcun errore apparentemente, insomma, attraverso la propaganda è questo che ci viene raccontato, quando invece comunque anche la guerra d'Algeria ha le sue ombre. Ed è stato mitizzato anche il ruolo di Enrico Mattei, l'italiano fondatore e poi presidente dell'Internazionale Idrocarburi dal 53 al 62. Non che non sia stato un ruolo importante il suo, certo è che, diciamo, forse viene oggi ingigantito. Che cosa fece Mattei? Mattei fu un visionario, come sappiamo, si oppose in generale allo strapotere delle compagnie petrolifere, le multinazionali anglo-americane, con la sua idea di, diciamo, dover contrattare e dover far partecipare agli utili delle risorse del sottosuolo dei paesi che le possedevano, che le possiedono, questi paesi stessi, queste popolazioni. Quindi lui si rifiutò durante la guerra d'Algeria di accettare le proposte francesi di insieme fare ricerche sul sottosuolo, nel sottosuolo algerino. Il petrolio era stato scoperto nel 1956, quindi era tutto da fare il lavoro. La guerra di liberazione dura dal 1954 al 1962. Ecco, in questo periodo Mattei si oppone alla partecipazione con la Francia, si, diciamo, mostra sordo alle richieste della Francia. Perché? Perché vuole invece contrattare, collaborare direttamente con gli algerini, quindi li aiuta fondamentalmente sotto banco nella loro lotta di liberazione, mai rifornendo in armi, cioè questo non è mai stato provato, anche se aveva i servizi segreti francesi alle calcagna, però appunto appoggia, quindi fa parte un po' di tutto quel mondo della solidarietà attorno alla rivoluzione algerina, che venne portata avanti dai movimenti di sinistra, cattolici, anche non solo, quindi comunisti, socialisti, ma anche la Democrazia Cristiana in Italia appoggiò, diciamo, questo movimento, senza però mai farlo a livello governativo, perché comunque il rapporto con la Francia, l'Italia lo mantenne sempre.
La situazione è naturalmente cambiata. L'Italia lo scorso anno è stato probabilmente il partner strategico dell'Algeria. C'è la questione russa, però. La Russia ha le mani in pasta in Algeria, le mani sulla produzione di idrocarburi. Come vede la situazione?
Sì, non solo nella produzione di idrocarburi, cioè nel senso che certo sono presenti in questo, ma l'aspetto secondo me più critico di questa nuova relazione, che appunto affonda poi nella narrativa di regime, proprio in quel rapporto che nacque durante la rivoluzione, perché tutta la storia e l'attualità algerina, come dicevo, si rimanda sempre a questo mito fondatore. La questione è quella della collaborazione comunque militare dell'Algeria con la Russia, cioè la maggior parte, la stragrande maggior parte dei finanziamenti a livello di armamenti, quindi dell'esercito algerino, proviene dalla Russia. Cioè sono tutte armi, praticamente tutte armi russe, quelle pesanti, quelle leggere, in Algeria. Cioè ci sono, c'è questo rapporto, questa alleanza militare, questa collaborazione che non fa, diciamo, non impedisce all'Algeria di avere comunque rapporti anche con la NATO, con i paesi del, diciamo, blocco, vogliamo ridefinirlo così, occidentale. E come vediamo, appunto, c'è una relazione energetica, dei rapporti importanti, no? Sono stati stabiliti quest'anno con l'Italia, quindi contratti che hanno fatto sì che l'Italia adesso ha come principale rifornitore di gas l'Algeria e non più la Russia. Però c'è da tenere conto, diciamo, questa criticità, cioè il fatto che comunque anche solo in quest'anno sono proseguite, oltre appunto tutti questi rifornimenti, e l'Algeria tra l'altro ha raddoppiato i rifornimenti di armi quest'anno, le spese per la difesa. Però appunto ci sono state esercitazioni militari tra Russia e Algeria. L'Algeria ha partecipato a un forum sulla sicurezza nazionale nella Federazione Russa, Lavrov, il ministro degli esteri russo, è stato in Algeria in visita. Tebboune dovrà andare, il presidente algerino, in Russia. Anche la nostra italiana Presidente del Consiglio avrà come sua prima visita di Stato l'Algeria, però appunto è questo che io voglio sottolineare, come comunque prendere con le pinze quello che è un rifornitore ormai per l'Europa, l'Algeria, di gas, perché comunque dall'Italia poi arriva all'Europa, un rifornitore che io non so quanto sia affidabile, anche per il fatto che l'Algeria utilizzi comunque il suo gas in modo politico, come un'arma politica lui stesso, quindi un po' come ha fatto la Russia, nel senso che l'ha utilizzato nel contenzioso contro il Marocco, chiudendo i rubinetti da quella parte lì.
E in questa prospettiva diventa fondamentale una certa stabilità politica per gestire anche queste frizioni, questa ambivalenza, questo doppio gioco.
Certo, la stabilità politica del paese, dell'Algeria, sì, è comunque anche questa non così certa, non così assodata. È comunque un regime che ha incarcerato vari detenuti d'opinione, un regime che è nato sull'onda della primavera araba in Algeria, l'ultima, perché già nell'88 ce ne fu una, ma comunque nel 2019 il presidente che era al potere da 20 anni è stato allontanato dal movimento di piazza lunghissima, durato un anno praticamente. Però il nuovo presidente Tebboune in realtà non ha cambiato i vertici, lui stesso è un uomo del vecchio regime, della vecchia guardia, diciamo. Quindi la stabilità di questo paese non è così certa, si fonda anche qui molto sull'apporto dell'esercito, in un modo diverso però dall'Egitto.
E vabbè, questo magari lo racconteremo nelle prossime mattine, chissà, è un punto sicuramente molto interessante anche per capire la differenza e le differenze che separano, e non soltanto le comunanze, i vari paesi del Nord Africa che si affacciano sul Mediterraneo. Grazie mille Caterina Roggero di questa conversazione, grazie mille di essere stata con noi, ci ritroveremo domani, buona giornata.
Anche a voi, buona giornata, a domani.
Rete 2.